Benvenuti ad Alma Lectio, il podcast dell'Università di Bologna dedicato alle Lectio Magistralis tenute da scienziati, intellettuali e personaggi illustri che nel corso degli anni sono stati invitati dall'Università di Bologna a condividere il loro sapere e contribuire alla divulgazione della conoscenza. Nella puntata di oggi ascoltiamo Alberto Vacchi, presidente e amministratore delegato di IMA, che ha tenuto la sua lezione dottorale il 20 gennaio 2023 nell'Aula Magna di Santa Lucia in occasione del conferimento della laurea d'onore in Ingegneria Gestionale dell'Università di Bologna. Buon ascolto!
Magnifico rettore dell'Università degli Studi di Bologna, professor Molari, autorità tutte, professor Ubertini, professor Munari, professor Liverani, professor Paletta, signore e signori. È forse superfluo manifestarvi la mia emozione per questa circostanza. In verità, ho vissuto varie esperienze pubbliche e non ho mai avuto la gamma di sensazioni che sto provando in questo momento. Mi sento onorato e nello stesso tempo insicuro. Forse l'ambiente universitario mi fa comunque sentire sotto esame, anche se mi trovo qui protetto dal grande onore che mi avete riservato. Una laurea in ingegneria gestionale e il dover svolgere questa lezione mi ha dato l'occasione per fare una serie di considerazioni più approfondite sulla realtà in cui sono cresciuto ed in cui vivo. Ho cercato le forzanti di un'impresa industriale come IMA nella fase storica che stiamo vivendo, secondo la nostra esperienza collettiva. Soprattutto ho cercato di analizzare il nostro modello gestionale frutto di numerose scelte, ma anche di forze in gioco di cui una sola minima parte sotto le nostre capacità di controllo. Credo che questa sede e questo contesto siano l'ambiente più appropriato per tale esercizio. Dunque, grazie per questo stimolo e per le valutazioni che potrete fare. Una platea così competente ha sicuramente strumenti raffinati per valutare debolezze e forze del sistema che mi accingo a raccontare. Premetto che quanto vi esporrò sarà fatto in maniera molto diretta, certamente non in chiave autobiografica o celebrativa dei nostri risultati, salvo ove sia necessario fare riferimenti specifici per darvi la scala temporale di alcune dinamiche. Dopo una serie di riflessioni, ho pensato di seguire uno schema informale cercando di selezionare quelle parti del sistema IMA, di cui tratterò, che normalmente non troviamo dettagliata nei documenti di bilancio, nell'analisi di mercato, nella valutazione di ordine economico e finanziario. Molti di voi qui presenti conoscono i nostri risultati e quelli di tante altre realtà incomparabili ed hanno idee chiare per quanto riguarda gli approcci formali di analisi sui nostri modelli gestionali. Personalmente tratterò alcuni argomenti senza una scelta di priorità, dato che li considero tutti pilastri essenziali del nostro sistema, di come questo è evoluto e cresciuto, tentando anche qualche zoomata sul futuro. Un gruppo industriale ha forme e funzioni che sono variate e variano nel tempo e negli spazi, che il mercato e la politica modulano attraverso i sistemi di regolazione. Oltre a seguire queste dinamiche, è necessario intercettare la domanda che viene dalla società, spesso anticipando i mercati, soprattutto per le materie di nuova generazione e di rispetto dei nuovi diritti che direzionano le scelte dei consumatori più abbienti. Accompagnerò la mia presentazione con qualche diapositiva che, per ragioni di tempo, mi limiterò a usare come sfondo. Tutta la documentazione che utilizzerò sarà a vostra disposizione. La storia ci aiuta a capire chi siamo oggi. Siamo nati come un gruppo familiare in cui i nostri nonni, che facevano altri mestieri, decisero di investire parte dei loro risparmi nel mondo dell'innovazione, che già allora, nelle nostre aree, era impegnato nella meccanica di precisione al servizio di macchine automatiche. I nostri nonni credettero nelle idee di un progettista dalle incredibili capacità tecniche, Andrea Romagnoli, e di un capacissimo commerciale, Renato Taino. Luigi e Giuseppe Vacchi entrarono in IMA nel 1963. In questo contesto il gruppo familiare partecipava al consiglio di amministrazione di IMA, ma continuava le sue attività tradizionali. Il mondo delle macchine automatiche era visto come un investimento promettente su cui credere, la cui gestione era di fatto delegata ai soci tecnici prima e ad amministratori di professione successivamente. Siamo certamente nati come un'azienda familiare e in due generazioni quello che era un investimento per diversificare è diventato il nostro core business, acquisendo il totale controllo di IMA. La nostra struttura familiare, devo specificare per coloro che studiano il sistema delle industrie familiari italiane, per quanto riguarda IMA ha dato sempre piene deleghe a chi guidava la gestione. Non abbiamo avuto conflitti ed il dialogo è sempre stato continuo. Cito questo non per celebrare la nostra virtuosità, di cui poco interessa, ma per sostenere che non abbiamo dissipato energie. Chi ha amministrato, chi ha fatto parte del consiglio di amministrazione, chi è uscito da incarichi operativi, chi ci è entrato, tutti hanno sempre condiviso la voglia di crescere e di sposare una strategia condivisa per IMA. Tutti abbiamo condiviso il rispetto e il riconoscimento per le persone che lavorano e che hanno lavorato in IMA. Come vedremo, è stata una delle nostre forze. Con la quotazione alla Borsa di Milano nel 1995, IMA è diventata una public company. La strategia familiare è rimasta la stessa, cioè essere compatti per garantire continuità al nostro modello di gestione che stava evolvendo verso un processo di diversificazione e di crescita. Per crescere bisogna allearsi e sciogliere alcuni legami con il passato. Ho conosciuto imprenditori di grandi capacità, ma che hanno fatto l'errore di legare troppo l'impresa alla loro storia familiare, che va certo rispettata, ma che proprio per far crescere l'azienda e garantire i posti di lavoro può richiedere forti cambiamenti. IMA iniziava una politica finanziaria più articolata, ma con logiche tipicamente industriali. La scelta poi di uscire dalla quotazione in borsa di IMA nel 2021 unitamente al fondo BC Partner è stata strategica, proprio per rinforzare i pilastri su cui crescere. Digitalizzazione, nuovi materiali ed entrate in nuovi business, senza essere guidati ed eventualmente limitati dall'esigenza di soddisfare i requisiti tipicamente finanziari del mondo borsistico. Oggi IMA non è più l'azienda familiare come molti potrebbero ancora pensare. È un sistema evoluto con più azionisti aperto al mercato. Tra gli azionisti, i membri della famiglia Vacchi formano ancora una cordata coesa di controllo, interessata tra l'altro al ruolo di IMA nel territorio. Bisogna garantire continuità alle imprese senza rischiare di mandare dispersi enormi valori materiali e immateriali per eccessive personalizzazioni. Le nuove generazioni possono fare scelte diverse da quelle dei loro nonni e l'impresa deve essere sostenuta da una mano invisibile che è funzionale grazie alla grande competenza e scienza, ai tanti saperi teorici e soprattutto alle molteplici capacità del saper fare. Ed anche alla continua osmosi con il mondo esterno, con la nostra università, con le nuove discipline e i nuovi modelli relazionali. Ciò si ottiene mantenendo le porte aperte con le acquisizioni e con un brainstorming interno continuo. Bisogna crescere, avere una grande capacità inclusiva, uscire dal locale per poterlo difendere e conservare, crescere per competere e non per esibire la stazza. Bisogna costruire nuove alleanze, entrare in nuovi settori, con spirito innovativo e tutto questo non lo può fare una gestione familiare, seppur virtuosa. Ci vuole una squadra che unisca esperienze diverse, ma che sia vera, capace di vedere i propri limiti per poterli superare. Naturalmente vi parlerò del modello gestionale di IMA che risponde certamente a tutti i canoni formali, ma che forse per circostanze varie ha dedicato moltissime energie alla costruzione delle squadre, dei team che hanno fatto il sistema. L'analisi formale alla lettura dei numeri e degli indicatori ci aiuta a fare diagnosi con metodi comparabili e rispettosi delle regole, ma vorrei attirare la vostra attenzione di studiosi su alcuni aspetti qualitativi del nostro modello, che forse sono il motore dei nostri risultati. Ci occupiamo di settori essenziali per la qualità della vita sul pianeta. Prima di ogni altra considerazione, vorrei premettere un aspetto che andrà tenuto sempre a mente durante questa mia presentazione. Le aziende del gruppo IMA si occupano di business riferibili ai grandi temi che l'industria, al servizio della collettività, affronta giornalmente. Alimentarsi, curarsi, sviluppare modelli di mobilità sostenibile sono tutte azioni che richiedono una struttura industriale avanzatissima per soddisfare i bisogni crescenti in termini di innovazione, qualità e quantità. Tali industrie, per affrontare le sfide di qui sopra, hanno bisogno di macchine automatiche sempre più intelligenti, sempre più affidabili, sia per il packaging che per il processo. Mi spiego meglio, hanno bisogno di linee di macchine sempre più integrate tra loro, sempre più rispondenti agli standard che le norme e del rispetto dei diritti richiedono. Questo lavoro di supporto è la nostra missione e noi sentiamo in maniera forte la responsabilità di questo impegno. Ne valutiamo i vantaggi di mercato, ma anche tutti i valori etici che questo lavoro ci consente di rispettare. Talvolta su questo argomento sottolineo che siamo stati molto fortunati ad occuparci di business tanto sensibili e fondamentali come il pharma e il food. Potevamo ereditare settori produttivi meno considerati nella percezione collettiva e certamente caratterizzati da mercati dinamici e sempre in crescita. Ma posso anche aggiungere che di questa indubbia fortuna ne abbiamo fatto un punto di forza, acquisendo e crescendo dentro nella continua ricerca di business sostenibili. Modello di governance. Ho già anticipato molto nelle affermazioni introduttive, ma credo che per una serie di vostre considerazioni sia utile qualche approfondimento. È banale ricordare che le aziende sono fatte dalle persone, è meno banale misurare quanto le persone siano veramente considerate nei loro valori di utilità e di eticità. Personalmente ho sempre creduto che la centralità della persona sia il primo valore. Se volete, è anche un approccio pragmatico. Chi lavora in fabbrica è soggetto a non pochi sacrifici. Naturalmente ci sono contratti e contrattazioni a difesa dei diritti, ma operare in contesti in cui si è rispettati e c'è reciprocità nei rapporti significa avere per le parti una migliore qualità della vita. Noi produciamo qualità ed affidabilità e questo risente del clima in cui i nostri specialisti operano. I clienti, parlo anche di grandi multinazionali, mi ripetono con insistenza che sentono la presenza delle nostre abilità sia nelle macchine che nelle nostre linee. L'idea di operare con il mondo del lavoro come controparte da cui difendersi oggi è sbagliata, almeno nelle nostre realtà. Per questo non ho mai creduto alla logica di imprenditori falche e colombe, forse perché conosco bene il mondo naturale che è la mia grande passione. Certo ci sono volute anni di lotte e contrapposizioni, ma oggi, pur in una contrattazione serrata e nel rispetto dei propri interessi leciti, è possibile operare con il mondo del lavoro in piena armonia, sempre che la politica non ci metta lo zampino per interessi a noi lontani e in contesti che non si interessano di politica industriale. Il modo in cui, in stretta collaborazione con i sindacati, abbiamo cercato di rendere gli ambienti del lavoro di IMA sicuri durante il Covid, senza malintesi o strumentalizzazioni, è stato esemplare dei nostri rapporti, anche in momenti difficilissimi. Dunque, primo ingrediente, rispetto di chi lavora andando oltre le norme e prendendo consapevolezza del fatto che insieme alle scelte strategiche che vengono dall'alto, il flusso di informazioni e di esperienze che viene da chi è sul pezzo sono essenziali e che questo scambio gratifica ed arricchisce. Questa non è una visione buonista, è la visione per stare nel giusto e per vincere se ci sono gli spazi di mercato. È evidente che abbiamo a disposizione molti esempi e modelli di organigramma. Molti di voi sono studiosi di questa materia. Molti sono gli esercizi teorici a disposizione per valutare la validità di approcci diversi, che possono variare da settore a settore e dai contesti socio-economici, culturali e politici cui ci riferiamo. Noi ci siamo strutturati nel tempo con la crescita, con un processo basato su prove ed errori. Farò una breve considerazione personale solo per aiutare la comprensione del nostro modello. Quando il Consiglio di amministrazione di IMA mi ha nominato amministratore delegato del gruppo, conoscevo la realtà di IMA e conoscevo le persone di riferimento, alcuni con ruoli apicali, altri come operai specializzati o con funzioni diverse. Ho iniziato a dedicare gran parte del mio tempo all'ascolto e a porre domande. Ho ritenuto essenziale mettere insieme figure a cui potevo riferirmi, lavorando poi affinché potessero far correre un flusso di informazioni fra di loro. La considerazione più ovvia sarebbe: ma poi alle domande c'erano risposte? Con franchezza devo dire che, anche se non necessariamente in tempo, si è sempre innescato un meccanismo per cercare le risposte, dai clienti, dai consulenti, o più semplicemente cercando nei libri e nella letteratura. La corretta formulazione delle domande è essenziale ed è bene consultarsi con chi ne sa di più. L'idea che la dirigenza sia un pozzo di saperi potrebbe essere fonte di molti errori. Il gruppo dirigente deve essere una cinghia di trasmissione effettiva, composta da persone che sanno a chi porre domande per avere risposte più vicine possibile alla realtà. Esercitando questo mestiere diventano essi stessi terminale di un flusso di informazioni bottom-up preziose. Ad esempio, siamo vicini ad un'applicazione tecnologica innovativa, conosciamo le esigenze di un cliente per un nuovo processo, ancor prima che si sviluppi il progetto. Sappiamo che in una fabbrica c'è del malcontento per una certa ragione e se ne discute, cercando di intervenire in tempo reale. Una classe dirigente che dà disposizioni anche corrette, ma che non ha capacità di ascolto, inima a poco seguito. Attualmente i momenti di organizzazione formale riguardano naturalmente il Consiglio d'amministrazione con le sue funzioni previste per legge e con alcune attività che ci siamo dati per accrescere il senso di responsabilità nel sistema e verso l'esterno. Ad esempio, oggi, anche se non siamo più quotati in borsa, abbiamo comunque deciso di pubblicare una nostra DNF che abbiamo chiamato Bilancio di Sostenibilità e che deve essere approvato dal Consiglio d'amministrazione che indirizza le politiche di sostenibilità e di ESG del gruppo, dando grande rilevanza a questa materia di interesse crescente sui mercati ed anche per avere i requisiti per operare in un mondo finanziario virtuoso ed etico. Mensilmente si riunisce un gruppo informale costituito dai rappresentanti del fondo BC Partners e dalla dirigenza IMA per valutare gli andamenti dei vari business, la coerenza con i budget, le prospettive, eventuali punti di forza e debolezze. Anche in questo caso il fondo che ha investito in IMA e partecipe, riceve tutte le informazioni, è fortemente interessato al modello di crescita e ciò accelera tutti i processi. La trasparenza nelle operazioni facilita questo atteggiamento della dirigenza IMA verso l'esterno. Questo significa riduzione dei contenziosi e previsioni basate sui fatti e non su carte truccate, non in senso deviante, ma magari semplicemente per nascondere un buco in attesa di riempirlo nel rispetto delle regole. IMA è dotata di un comitato strategico in cui strategia, controllo, logistica, produzione, innovazione, personale e comunicazione si incontrano. Tutti debbono conoscere i temi di altrui competenza per integrarsi, collaborare o se evidenzia una debolezza e condividere risultati ed incertezze. Fanno parte di questo comitato tutti i dirigenti apicali ed i consulenti che seguono la vita di IMA da oltre 30 anni. IMA è dotata di un comitato di comunicazione cui afferiscono alcuni dirigenti apicali, consulenti, addetti alle attività di comunicazione. Il comitato è al servizio di tutte le esigenze, diciamo di tutte le domande che avvengono sui vari fronti. Anche nei business se ne fanno richiesta. Le stesse comunicazioni del Presidente sono, se ritenute rilevanti per la vita aziendale, redatte in collaborazione con il Comitato per essere sicure che i contenuti siano coerenti con una realtà tanto ampia che si modifica in tempi brevi. Cito questo aspetto apparentemente marginale solo per ricordare che tutti siamo soggetti alla stessa disciplina e questo, secondo me, è stato un altro punto di forza del nostro agire. Tornando al tema della governance tra aziende e grandi sistemi territoriali, vorrei ricordare la triangolazione dei rapporti tra IMA, mondo associativo degli industriali, e politica pubblica amministrazione. Il mio ruolo in Confindustria, l'aver contribuito a costruire una grande associazione, Confindustria Emilia Area Centro, mi ha fatto fare una bella esperienza facendo tesoro delle storie di tanti imprenditori in tante realtà industriali diverse, alcune delle quali in gravi difficoltà. Ho imparato che bisogna ristrutturarsi quando si è forti anticipando le crisi. Ho anche visto che chi ha investito in innovazione ha poi esportato, facendo bene a se stesso e al paese, stremato dal debito, e reso forte dal risparmio privato. Nelle relazioni con la politica e l'amministrazione, in IMA, avendo tante altre esperienze in Italia e nel mondo, abbiamo cercato sempre rapporti trasparenti, rispettando le regole della diplomazia e riconoscendo che l'Emilia-Romagna è stata, per noi industriali, governata meglio di altre aree italiane, ma nella consapevolezza che l'Italia avrebbe bisogno di più ingegneri per modernizzare e di meno burocrati vecchio stile. Nel 2018 in Confindustria Emilia con la direzione abbiamo modificato il modello organizzativo ed è stata la prima ed unica territoriale ad aver raggruppato le imprese per filiera e non per settori merceologici. Oggi le filiere sono 20, di cui 17 manifatturiere. Nel 2019 il MIUR ha autorizzato la costituzione del liceo internazionale STEAM, un percorso liceale europeo di 4 anni che ci mette in linea con gli altri paesi. Una didattica con molto inglese, filosofia, scienze e tecnica. Ho imparato che il mondo associativo non deve essere una corporazione di gente che si lamenta, ma una realtà capace di trasmettere al decisore pubblico la domanda sulla ricerca e sull'innovazione, sul fisco, sulla formazione e anche sull'università per garantire una formazione libera ma anche rispondente alle necessità. È anche una realtà partecipe delle politiche del territorio. In conclusione di queste considerazioni molto generali sulla governance dell'ormai vasto mondo IMA, Vorrei aggiungere una nota personale, ma condivisa da moltissimi nel nostro sistema. Ho trovato sempre, e ancor più negli ultimi anni, conforto e consigli saggi nel mondo della Chiesa bolognese e del mondo cattolico. I valori cristiani sono pilastri da non trascurare in una gestione aziendale attenta al prossimo. Modello di crescita e gestione adattativa che segue la prima fase di M&A. La crescita di IMA è stata progressiva con alcuni momenti di andamento esponenziale. Una serie di motori ha alimentato la crescita con una precisa ricerca di equilibrio tra le spinte diverse. Una domanda ricorrente che ci viene fatta è se abbiamo basato il nostro modello sulle acquisizioni o sulla crescita interna. La risposta delle persone di IMA è sempre la stessa. Siamo cresciuti grazie alle acquisizioni strategiche, spiegherò dopo cosa intendo, e grazie alla crescita interna che ha interagito con tutto il contesto territoriale, con effetti moltiplicatori sorprendenti. Talvolta la lettura dei processi che caratterizzano IMA potrebbe, così descritta ed analizzata, apparire quasi elementare. In effetti non è così, c'è molta complessità. Resta il fatto che abbiamo definito dei canoni, li abbiamo condivisi, ed abbiamo lavorato senza distrazioni creative, senza farci confondere da opportunità straordinarie o da logiche speculative tout court, cosa che può avvenire quando i numeri diventano importanti. Ci siamo convinti che senza crescita non avremmo potuto mantenere le posizioni di leadership conquistate sui mercati e sulla reputazione. Certi del fatto che anche in business in cui si domina il mercato potranno generarsi inattese battute d'arresto. Il concetto di crescita lo abbiamo declinato pensando sempre che quando ci accingevamo ad acquisire una nuova realtà, questa dovesse essere sinergica alle altre aziende IMA, che non ci dovessero essere sovrapposizioni che poi nella razionalizzazione impongono tagli e riduzioni di posti di lavoro. Il nostro modo di fare M&A è stato svolto nelle prime fasi con approcci tradizionali, utilizzando il patrimonio relazionale dal mondo bancario, da quello finanziario, da quello industriale e commerciale. La decisione di proseguire nelle iniziative acquisitive, nel rispetto di tutte le formalità necessarie, è stata guidata da scelte strategiche. Ad esempio, aprire nuovi mercati, portare dentro il sistema IMA nuove tecnologie, ampliare e diversificare la gamma dei servizi e dei prodotti. Cercare business sostenibili da collegare alle nostre produzioni per avere risultati maggiori di quelli attesi dalle singole somme di ricavi e margini. Per ogni acquisizione potrei descrivervi una lunga serie di indicatori che abbiamo usato, talvolta molto pratici e intuitivi, per decidere se andare avanti o meno. Soprattutto una buona politica di M&A, nonostante le valutazioni preliminari, necessita di una piattaforma dove far atterrare i nuovi arrivati. Molti dei successi delle nostre acquisizioni sono stati il risultato della capacità di correggere in tempo reale, con il nostro modello industriale, alcuni errori di valutazione, sempre possibili passando dalla fase di due diligence all'operatività industriale e di mercato reale. La squadra IMA cerca subito di integrarsi, di esaltare le capacità delle new entry, di creare linguaggi comuni e soprattutto interviene per migliorare gli uffici tecnici, mette a disposizione un sistema efficientissimo di logistica e di assistenza alla produzione fatto da molte persone ben formate. Nei casi in cui si sono sperimentate altre strade, aziende acquisite pur sane hanno avuto difficoltà a raggiungere i risultati attesi per essere una realtà IMA. Far parte di un gruppo che include moltissime aziende può portare alcuni manager a considerare il vantaggio tipico di un gruppo molto diversificato, che può tamponare nel mare grande eventuali punti di debolezza. In effetti, dimensione e diversificazione risultano un punto di forza, ma la tendenza in IMA è quella di considerare i singoli business, valutare le eventuali debolezze ed intervenire con il sistema di supporto centrale per portare in equilibrio una realtà acquisita. La rete della subfornitura, motore della crescita interna e non solo. Un altro pilastro nella vita e nella gestione di IMA è il rapporto che abbiamo costruito con i nostri fornitori. La nostra rete di subfornitura nell'ambito della filiera produttiva è uno degli argomenti su cui molti ci hanno posto gran parte delle domande. Studiosi, analisti finanziari, investitori, negli ultimi 10 anni ci hanno chiesto come avevamo potuto creare una rete così efficiente e strutturata. Abbiamo sempre sostenuto che condividendo un grande progetto e facendo diventare tutti i magli nella catena del valore, poteva essere possibile aprire un dialogo e non solo una contrattazione commerciale. Vorrei andare alla sostanza, dato che, per chi è interessato, abbiamo messo a disposizione tutti i dati per un'analisi approfondita. Per sinteticità andrò per punti. INIMA non ha mai vinto l'idea di produrre all'estero per risparmiare o per tagliare personale sul nostro territorio. Ciò è coerente con quanto già affermato. Il pregio dei nostri metalmeccanici non si trova ovunque. E poiché noi, lo ripeto, produciamo qualità ed affidabilità, abbiamo scelto non solo di restare, ma di fare di queste capacità professionali un punto di forza. Negli anni della prima grande crisi del millennio, non pochi hanno pensato di ridurre i costi di produzione. Una delle strade era quella di rivolgersi a fornitori più economici, non necessariamente privi di professionalità. Noi abbiamo pensato, e non siamo stati soli, che oltre a generare difficoltà ai nostri fornitori tradizionali, avremmo fatto un buco nella barca su cui galleggiavamo. In pochi anni avremmo perso quella capacità artigiana e i livelli di incredibile specializzazione delle nostre piccole e medie imprese. È vero che nella stessa epoca proseguiva la crescita di IMA per acquisizioni in varie aree geografiche, ma tali nuove parti del sistema hanno riguardato nuovi business, non sovrapposti con l'esistente, che avevano contenuti tecnologici di tutto rispetto e che avevano in mani IMA prospettive di crescita, oltre ad avere prezzi di acquisto sostenibile per i nostri bilanci. La crescita per M&A per conto avrebbe aumentato la domanda verso i nostri fornitori, dato che noi iniziamo a coltivare la qualità sin dalle materie prime, dalle parti essenziali di una macchina destinata ad una vita lunga e a velocità di esercizio elevatissime. È ben noto a tutti che quanto fin qui analizzato fa parte di una ricchezza del nostro territorio. Forse nel nostro caso c'è stato un modello di organizzazione di una rete a maglie più strette e ben annodate. Siamo infatti entrati in minoranza nel capitale dei fornitori, che poi nel nostro gergo sono diventate le partecipate. Questa partecipazione non ha tolto autonomia ai soci fondatori delle officine, oggi vere e proprie fabbriche. Non abbiamo voluto il controllo, né tantomeno abbiamo voluto l'esclusiva della produzione e dei servizi. È chiaro che abbiamo beneficiato di una serie di vantaggi per la nostra posizione e per la solidarietà e la stretta collaborazione creata nei momenti difficili. IMA inoltre, crescendo, ha aumentato la domanda di fornitori inducendo un processo di crescita a cascata. Ci sono soltanto come esempio il supporto che abbiamo dato ai fornitori negli anni in cui l'accesso al credito bancario era limitato. Fare massa critica con IMA ha spostato le leve della contrattazione a vantaggio di tutti gli attori della nostra filiera. In seguito all'ingresso in partecipazione di IMA nell'azienda costituente la filiera produttiva, si realizzò l'opportunità di migliorare le performance finanziarie tanto del gruppo quanto delle stesse, riducendo per entrambi il capitale investito e liberando risorse finanziarie per altre finalità. Per IMA, per nuove acquisizioni che a loro volta ampliavano il portafoglio clienti della filiera trascinata dalla crescita del gruppo, e per questi per investimenti in macchinari strumentali alle loro attività. Lo strumento utilizzato fu il reverse factoring prosoluto, che permetteva contemporaneamente a IMA di aumentare la dilazione di pagamento verso i propri fornitori di filiera e agli stessi di incassare con una dilazione variabile e a loro discrezione le fatture emesse nei confronti del gruppo. La specificità del modello permise di ottenere condizioni assolutamente significative anche grazie al ruolo di garante e guida di IMA. Attraverso questo strumento si è ottenuta anche un'ulteriore managerializzazione della filiera, con le evidenti ricadute in termini di qualità ed affidabilità della stessa. In conclusione, trattando questo argomento per IMA, sento sempre il bisogno di ribadire che nella nostra strategia non ha mai prevalso l'idea di considerare la subfornitura come vicare delle nostre fabbriche, dei nostri lavoratori. Abbiamo fatto della rete di subfornitura un oggetto trasparente ed abbiamo ascoltato le pressioni delle organizzazioni sindacali che richiedono parità di diritti per i lavoratori IMA e per quelli del mondo fornitura. Analogamente, il mondo che misura le SG di IMA ha chiesto una crescente spinta dai nostri fornitori verso la piena applicazione dei principi dello sviluppo sostenibile. E questo aspetto, come vedremo, è essenziale per la vita ed il successo futuro del gruppo sui mercati. Ricerca e sviluppo, la grande forza di innovare sia sulla spinta del mercato sia anticipando la domanda. Nel nostro territorio, quella di IMA, per fortuna, non è la sola storia industriale di successo. I modelli su cui siamo tutti cresciuti sono stati sviluppati nello stesso contesto. Poi, quelli di noi che hanno avuto capacità di ristrutturarsi anticipando i tempi ed hanno coltivato la tendenza ad esportare, sono entrati in un campionato diverso, che prevedeva standard produttivi e tecnologici molto avanzati. Esportare, per la manifattura italiana, significa operare nell'alta gamma. Ciò comporta una selezione continua che fa evolvere, che obbliga a continui adattamenti capaci di sorprendere ed attirare un nuovo utilizzatore finale dei prodotti e dei servizi che offriamo. E il motore di tutto ciò è la capacità di innovazione continua. Per noi è molto importante saper selezionare le buone idee, anche quelle che la ricerca di base ci può offrire per anticipare i tempi. Siamo all'Università di Bologna, dove la libertà di ricerca non è un lusso, ma un sistema che ha generato da secoli visioni ampie e creative, da cui escono le teste più adatte per farci crescere. Noi, dal rapporto con questa università, abbiamo sempre tratto vantaggi. Abbiamo trovato conoscenza, ma anche competenze vicine all'applicazione. Cosa, capirete, utilissima per noi che siamo sul fronte competitivo. Abbiamo parlato con il Rettore e ho ribadito la nostra politica delle porte aperte all'alma mater, per ricerca e formazione. Vi assicuro che è nel nostro interesse. Se non ci uniremo nell'impegno per i giovani e per l'università, che è il loro ecosistema formativo, avremo un futuro molto triste. Tornando al nostro territorio, una grande scuola di tecnici, di periti, di gente cresciuta nelle officine della meccanica di precisione hanno dato vita ad un mondo adatto alla crescita di nuovi progetti, ricchi di innovazione. In questo contesto vorrei ricordare che noi operiamo con una direzione centrale della ricerca, ma che ogni divisione ha, data le varie specializzazioni, i propri programmi di innovazione spesso portati avanti con i clienti. Questa osmosi nell'innovazione ha riflessi molto importanti sulle relazioni commerciali. Infatti, oltre a prodotti, offriamo capacità di elaborazione e progettazione, del tutto dedicati a progetti speciali. Dei grandi programmi corporate di innovazione, voglio citare IMADigital, un programma pluriennale costruito da molti progetti e che sta preparando la strada alle reali applicazioni dell'intelligenza artificiale. È stata la nostra via per entrare nell'industria 4.0 con realismo e scambio costante con gli end user, assolutamente fondamentale durante il Covid. Altro programma pluriennale è quello che abbiamo chiamato IMANOP per un packaging plastic free. Stiamo lavorando con materiali compostabili, riciclabili, con carte di nuova generazione che garantiscono isolamento. Abbiamo aperto laboratori in Italia e negli USA per testare la possibilità di utilizzare i nuovi materiali sulle nostre macchine. Sono i nostri open labs in cui ci confrontiamo con le proposte dei nostri clienti. Il packaging è essenziale, ma deve essere responsabile e sostenibile. Basterebbde leggere un recente rapporto FAO sulle microplastiche per prenderne coscienza. Questa evoluzione verso il packaging responsabile è nel nostro DNA e nella nostra cultura. Un tentativo di sintesi. Per mia cultura non mi piacciono le sintesi quando si parla del proprio mondo. Da dentro si capisce molto, ma servono visioni indipendenti per fare diagnosi affidabili. Per questo ho scelto un approccio discorsivo, lasciando sullo sfondo alcune diapositive solo per ricordarvi che sono a vostra disposizione. Vorrei spendere poche parole sul nostro impegno sulla sostenibilità, naturalmente intesa nelle sue dimensioni ecologiche, economiche, sociali ed giuridiche. In IMA abbiamo iniziato a pubblicare 10 anni fa un bilancio di sostenibilità in cui abbiamo messo un'attenzione particolare ai temi dei diritti e della partita di genere. Ciò deve essere coerente con quanto detto in apertura, un'azienda con le persone al centro. Ciò non è solo frutto di nostre scelte meritevole. Istituzioni e mercato ci portano ad impegnarci ed essere aperti a valutazioni e certificazioni indipendenti. Oggi, le multinazionali del pharma e del food ci chiedono di essere virtuosi in termini di ecocompatibilità, eticità e rispetto dei diritti in generale. Non si tratta di scelte opzionali, ma di precise tracce da seguire adattando il modello di gestione, i costi, a nuove domande cui dare risposte serie e non banali greenwashing che possono rivelarsi dei boomerang. Le nostre acquisizioni strategiche nelle macchine per assemblare i componenti del motore elettrico e per le batterie sono tutte dettate da questo contesto su cui si giocherà la nuova sfida competitiva. L'IMA del prossimo futuro. Spero di avervi dato una sintesi dei principi che guidano la nostra gestione. Se avessi dovuto parlare un solo minuto avrei detto crescita, diversificazione, tradizione, innovazione, mondo del lavoro, lavoro di squadra, centralità delle persone, territorio virtuoso, università e formazione, sintonia con il territorio, affidabilità e qualità al servizio clienti, sostenibilità e prodotti e servizi ecocompatibili. Questi i pilastri, come ho tenuto a specificare in una lettura dell'intero del sistema. Il futuro dei mercati è ricco di incertezze, guerre, cambiamenti climatici, ma anche di opportunità per raggiungere gli obiettivi Nazioni Unite dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile. Ma realtà come IMA apparentemente virtuose dovranno fare nuove alleanze, crescere ulteriormente, allargare gli orizzonti geografici. Ad esempio, noi stiamo lavorando per rinforzare la nostra presenza negli USA attraverso fusioni e collaborazioni. Se vogliamo conservare il nostro territorio, mantenere gli headquarter sulla via Emilia, dobbiamo avere il coraggio di aprirci, accettare le visioni di altre storie di successo, imporre i nostri punti vincenti. Digitalizzazione, big data, applicazioni utili dell'intelligenza artificiale alle nostre macchine, alle nostre linee, nuovi modelli di gestione per le nuove scale dimensionali che dovranno affrontare e condividere, ci vedranno spesso alle porte dell'alma mater per chiedere idee libere, competenze e soprattutto conoscenza. Noi bolognesi lo facciamo da secoli con profitto e noi di IMA continueremo a farlo. E infine i doverosi ringraziamenti al magnifico rettore, professor Molari, al professor Ubertini, professor Munari, professor Liverani, professor Paletta. Grazie alle oltre 6.800 persone che operano in IMA e agli oltre 1.000 impiegati nella rete della fornitura. In particolare vorrei ringraziare Stefano Cataudella, Giovanni Pecchioli, Luca Poggi, Massimo Marchesini, Sergio Marzo, Massimo Ferioli. Si tratta di persone che da decenni si occupano insieme a me di IMA. Grazie inoltre Tiziana Ferrari. Infine, un grazie a mia madre Anna Maria, mio padre Marco, mia moglie Gaia, mio figlio Gregorio e a tutti i membri della nostra famiglia. Grazie ancora a tutti voi per l'attenzione.
Avete ascoltato Alberto Vacchi, presidente e amministratore delegato di IMA, che ha tenuto la sua lezione dottorale il 20 gennaio 2023 nell'Aula Magna di Santa Lucia in occasione del conferimento della laurea d'onorem in ingegneria gestionale dell'Università di Bologna. Vi aspettiamo alla prossima Alma Lectio.